Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Aumentano i reati violenti gravi, 55 omicidi nel 2025, spesso nella sfera domestica, pubblicata la statistica criminale annuale. Nel pomeriggio al via la sessione del Gran Consiglio ticinese, al centro dei dibattiti la questione immunità per Pronzini e Sergi. Attacchi rinviati, nuovo ultimatum di Trump all'Iran, le borse si riprendono, i timori di una crisi energetica pesante restano vivi. Incendiate a Londra 4 ambulanze e di un ente ebraico, non c'è spazio per gli atti antisemiti, commenta il premier Starmer. Caduta senza fine dei socialdemocratici tedeschi, dopo 35 anni è spugnata la storica roccaforte SPD in Renania-Palatinato. Seconda chiamata per il Lugano nei quarti di finale dei play-off, contro lo Zurigo bisognerà ripartire dal portiere, ma non solo. Infrazioni al codice penale in leggera diminuzione in Svizzera, sono però in aumento i reati violenti gravi, con fra l'altro 55 omicidi in 6 casi su 10 consumati nella sfera domestica e nella stragrande maggioranza dei casi con vittime donne. E quanto risulta dalla statistica criminale di polizia riferita al 2025, riferisce da Berna Giampaolo Driussi.
La tendenza è in atto da diverso tempo e il 2025 non ha fatto eccezione, con i reati violenti gravi in aumento dell'8%, in totale oltre 2.600. In questo contesto l'Ufficio Federale di Statistica rileva 55 omicidi che si avvicinano al record di 57 nel 2013 e nel 2015. Nel 62% dei casi si è trattato di un delitto consumato all'interno di una relazione di coppia in corso, conclusa, oppure nella sfera familiare. Nel caso delle relazioni di coppia, 19 vittime erano donne, 2 gli uomini. A proposito di violenza di genere e sessualizzata, non è da escludere che l'incremento più generale dei reati particolarmente violenti sia anche da ricondurre alla nuova definizione dello stupro introdotta nel codice penale nel 2024. A formulare quest'ipotesi sono alcune polizie cantonali, l'Ufficio Federale di Statistica si dice tuttavia prudente.
Bei der Vergewaltigung gibt es tatsächlich einen Anstieg von fast 30%.
Nel caso dello stupro c'è effettivamente stato un aumento di quasi il 30%, ci dice Franziska Moser. È però ancora molto difficile fare confronti con gli anni precedenti. Le modifiche al diritto penale in materia di reati sessuali sono entrate in vigore solo il 1 luglio del 2024. La puntuale statistica riferita a 2 anni fa si basa quindi solo su metà anno. Abbiamo bisogno di più cifre, non è ancora possibile trarre conclusioni definitive. Se aumentano i crimini violenti, le infrazioni al codice penale fanno segnare in generale una leggera diminuzione grazie al controbilanciamento dei reati contro il patrimonio. Sono in particolare diminuiti i furti con scasso di veicoli, quasi un quinto in meno, e i furti con borseggio, meno 17%. Pure in calo, ma assai lieve, meno 2%, i reati digitali. In 8 casi su 10 si è trattato di truffe online che hanno soprattutto colpito gli over 60.
E anche in Ticino oggi la polizia ha fatto il punto della situazione per il 2025, un anno che per quanto riguarda i reati violenti è stato segnato da un omicidio. Si continua ad assistere inoltre a un aumento degli interventi in ambito di violenza domestica, aumentati del 4%. John Robbiani ne ha parlato con il comandante Matteo Cocchi.
In Svizzera stamattina sono stati presentati i dati, c'è un aumento degli omicidi. Ci può dire qualcosa sui reati violenti in Ticino? Com'è la situazione?
Stabile, abbiamo questi fenomeni puntuali che aumentano la violenza domestica, alcuni elementi nella violenza giovanile, però a differenza di quello che risulta a livello nazionale, il Ticino è ancora un cantone tranquillo, però non bisogna fermarsi. L'analisi deve continuare e soprattutto l'analisi anche grazie alla continua collaborazione con gli altri cantoni.
Comandante, le chiedo, tra i dati che avete presentato oggi, qual è forse quello che maggiormente la preoccupa?
I dati relativi alla predisposizione alla violenza, alcuni fenomeni come quello della violenza domestica che anche se di poco ma comunque aumenta, una predisposizione particolare da parte dei giovani, queste rapine tra giovani, ecco, preoccupano, devono portare la polizia cantonale a continuare nella sua analisi e soprattutto nella collaborazione.
Ultima cosa è statistica, l'anno scorso un omicidio, in questi primi 3 mesi del 2026. Ne abbiamo già avuti 2 in poche settimane, non per fare allarmismo, però voi notate che c'è un aumento di questo tipo di pressione della società o è veramente un caso?
Di sicuro con 2 casi o un caso o 3 casi non si può dire che il tutto cambia. Sarei molto più preoccupato se nell'arco dei primi 3 mesi ne avessimo 10. perché i numeri sono piccoli, quindi diventa difficile fare un'analisi approfondita. Però è chiaro che questa predisposizione alla violenza, questa pressione nei confronti di tutti, da un punto di vista societario, da un punto di vista finanziario, da un punto di vista familiare, lavorativo, ecco che questo lo si percepisce. E proprio questa situazione porta ad una predisposizione maggiore alla violenza. Questo deve un po' preoccuparci, ma questo è un lavoro che secondo me deve essere fatto in collaborazione con tutti.
Matteo Cocchi, comandante della Polizia Cantonale Ticinese. Grigioni in controtendenza rispetto al resto del paese. In generale, i numeri di reati è aumentato nel corso del 2025, sono stati 13.235, oltre 600 in più dell'anno precedente. Spiccano i reati contro il patrimonio, con l'incremento più sensibile che riguarda i furti con scasso, saliti di 100 unità rispetto al 2024. A Bellinzona iniziano oggi i lavori della sessione del Gran Consiglio ticinese, diversi temi all'ordine del giorno, ma nessuna dovrebbe creare particolari discussioni, fatta eccezione per la richiesta della revoca dell'immunità parlamentare ai deputati Matteo Pronzini e Giuseppe Sergi. Umberto Gatti, partiamo da qui.
Sì, è probabilmente il punto più interessante all'ordine del giorno, da vedere ancora se verrà richiesto un dibattito in aula o se verrà semplicemente respinta come è prevedibile. Ricordiamo che la richiesta arriva dal Ministero Pubblico ed è quella di revocare l'immunità parlamentare ai due deputati dell'MPS dopo querela penale presentata da Cristina Maderni, Claudio Camponovo e Sabrina Aldi per affermazioni ed espressioni ritenute da loro lesive dell'onore e contenute in un'interrogazione parlamentare presentata dai due deputati nell'ambito del caso Ospita. Molto attesa poi anche per quelle che saranno le risposte della consigliera di Stato Marina Carobbio a due interpellanze sulle vicende degli ultimi mesi attorno a quelle che sono le nomine della sezione dell'insegnamento medio superiore, nomine che ricordiamo sono state annullate per ben due volte dal Tribunale Amministrativo Cantonale.
Umberto, parlando invece dei temi all'ordine del giorno, che cosa troviamo?
L'unico dibattito è previsto per la petizione per un Ticino più vivo e giovanile presentata nel maggio 2025 da un gruppo di giovani capitanati dal gran consigliere Yannick De Maria e che chiede spazi di incontro adeguati e a disposizione dei ragazzi. La maggioranza commissionale condivide l'attenzione al mondo dei giovani ma ritiene che il cantone faccia già a sufficienza e invita i deputati a respingere la richiesta. C'è poi la richiesta di un importante credito di oltre 12 milioni e mezzo di franchi per la progettazione della prima tappa del comparto scolastico di Trevano, che prevederà la nuova sede della CSIA, una piscina coperta e sistemazioni paesaggistiche. Un tassello fondamentale per quella che sarà la riorganizzazione degli edifici scolastici del Luganese. Dopo la realizzazione della nuova piscina, infatti, potranno iniziare i lavori di ristrutturazione e riorganizzazione dei tre licei del distretto.
Grazie Umberto. Umberto Gatti che seguirà i lavori in Gran Consiglio con Marcello Ierace. Gösgen è di nuovo sicura e dopo 10 mesi di inattività oggi ha potuto riprendere le sue operazioni. La pausa prolungata era stata causata da alcune criticità del sistema di alimentazione idrica emerse durante l'ultima revisione. Uno stop che ha avuto un grosso impatto negativo anche sull'utile della Kernkraftwerk Gösgen, la società che gestisce il reattore. Ci dice di più Manuele Ferrari.
La centrale nucleare di Gösgen generalmente garantisce il 13% del fabbisogno energetico elvetico. Nel 2024, quale termine di paragone, si parlava di circa 8.000 milioni di kilowattora. Lo scorso anno, a causa del blocco forzato, si sono raggiunti 3.428 milioni di kilowattora, ossia circa il 5% dell'elettricità prodotta in Svizzera. Tradotto in soldoni, la mancata produzione alla società che gestisce il reattore ha causato costi superiori al 500 milioni di franchi. Per gli azionisti un duro colpo. All'azienda elettrica Alpic, ad esempio, lo stop del 2025 ha causato mancate entrate per 150 milioni di franchi. Ma anche per le casse pubbliche del Canton Soletta il fermo imposto dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare ha avuto ripercussioni. Tra i 6 e 7 milioni in meno di imposte, oltre a mancate entrate per quasi 3 milioni di franchi derivanti dalle tasse per la fornitura dell'acqua usata per il raffreddamento della centrale. E la chiusura avrà strascichi anche sui bilanci del 2026. Ma oltre all'aspetto finanziario, l'arresto prolungato ha sollevato dubbi sulla sicurezza degli impianti. Le valvole di ritegno per l'acqua a causa del problema sono state rimpiazzate, un intervento ritenuto necessario per evitare un possibile sovraccarico nel sistema delle tubazioni in caso di guasto al reattore. Si parla della sostituzione di componenti che risalgono al 1979, anno di messa in funzione del reattore.
Wir wissen nicht genau, wie diese Kommunikation gelaufen ist.
Non è chiaro quando e quali decisioni sono state prese tra i gestori della centrale e l'ispettorato federale, spiega Nathan Solothurnman, esperto di energia di Greenpeace Svizzera. Quando i modelli teorici hanno stabilito che le valvole non erano più sicure, in teoria da quel momento si sarebbe dovuto spegnere il reattore. Invece l'intervento è stato imposto solo dopo la revisione. Da qui la richiesta di trasparenza anche in ottica futura. Sappiamo che col passare del tempo il numero dei possibili problemi aumenta. Noi vogliamo essere certi, conclude Nathan Solothurnman, che questi vengano affrontati tempestivamente e le centrali in questi casi immediatamente spente.
Siamo alla pagina estera, in apertura alla guerra in Medio Oriente e una notizia dell'ultimo minuto che offre uno sviluppo importante, perché il presidente americano Donald Trump poco fa ha annunciato un nuovo ultimatum all'Iran, 5 giorni di stop a bombardamenti su obiettivi iraniani. Una notizia che immediatamente ha risollevato le borse dopo un'apertura stamane in negativo. Ma ci dice di più Sofia Pelosi.
Il regime iraniano non ha ancora risposto al nuovo ultimatum di Donald Trump che impone al Dipartimento della Difesa americano di interrompere per 5 giorni i bombardamenti sulle strutture energetiche iraniane. Teheran aveva mal reagito al precedente ultimatum di Trump, che minacciava pesanti bombardamenti nel caso del mancato sblocco dello stretto di Hormuz. Dunque la situazione rimane in una fase di stallo, mentre le conseguenze economiche del blocco dello stretto di Hormuz continuano a farsi sentire.
Our world is facing the greatest global energy security challenge in the history.
È una situazione estremamente preoccupante, come affermato dal direttore esecutivo dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, Fatih Birol. Nessun paese sfuggirà alle conseguenze della crisi energetica causata dalla guerra in Medio Oriente. Ha anche aggiunto che la crisi energetica in corso è più grave delle 2 crisi petrolifere degli anni 70 messe insieme e anche della crisi del gas causata dall'invasione russa in Ucraina. Secondo Birol, sono state colpite nei paesi dell'area almeno 40 infrastrutture energetiche.
Even tomorrow there was a ceasefire.
E anche se lo stretto venisse riaperto, servirà comunque molto tempo per rimettere in funzione i giacimenti danneggiati. Questa mattina, intanto, l'esercito israeliano ha annunciato di stare intercettando missili lanciati dall'Iran. Anche altri paesi del Golfo sono stati presi di mira, come l'Arabia Saudita, che è stata colpita da 2 missili balistici. Per intanto non si conosce la portata di questi ultimi attacchi.
Un atto antisemita che non ha spazio nella nostra società. Così il premier britannico Keir Starmer ha commentato stamane l'incendio appiccato all'alba da sconosciuti a 4 ambulanze appartenenti alla comunità ebraica di Londra. Dalla capitale britannica sentiamo Giancarlo Ciccone.
Sta dando la caccia a 3 sospetti la polizia londinese. Sarebbero infatti 3 uomini appartenenti ad un sedicente movimento islamico multinazionale militante allineato con l'Iran, gli autori del gravissimo episodio di violenza antisemita. L'attacco è avvenuto nel mezzo della notte, all'1:40 ora locale, e proprio la tarda ora avrebbe impedito che vi fossero morti e feriti. 4 ambulanze appartenenti ad una organizzazione ebraica di volontari, non a scopo di lucro, sono state incendiate contemporaneamente. Le fiamme hanno provocato l'esplosione delle vetture. Un'immagine terrificante, secondo i testimoni. Il capo della campagna nazionale antisemita ha dichiarato che questo dimostra quanto sia caduta in basso la Gran Bretagna. E infatti gli attacchi antisemiti nel Regno Unito sono aumentati dall'ottobre 2023, quando il massacro di ebrei innocenti effettuato dagli Hamas ha scatenato la guerra sanguinosa di Gaza. Nei primi mesi dell'anno scorso sono stati 1521 gli attacchi antisemiti in Inghilterra. Il più grave a Manchester, sempre l'anno scorso, quando 3 fedeli in una sinagoga sono stati uccisi durante lo Yom Kippur, la festa più sacra nel calendario ebraico. Sono circa 290.000 gli ebrei nel territorio nazionale e vivrebbero nella paura di essere attaccati. A chiarire la gravità della situazione è stato il rabbino capo Efraim Mirvis, quando stamane ha dichiarato che le 4 ambulanze distrutte erano per servire tutti, ebrei e non ebrei.
È morto a 88 anni Lionel Jospin, figura storica dei socialisti francesi. Deputato, segretario del partito, Jospin sarà anche ricordato per i suoi due tentativi falliti di diventare presidente della Repubblica francese. Nel 2002, dopo essere stato battuto al primo turno dal candidato di estrema destra Jean-Marie Le Pen, annunciò il suo ritiro dalla politica. E ieri in Francia si sono svolte le elezioni municipali, test in vista delle presidenziali dell'anno prossimo. In sintesi, i socialisti vincono la battaglia per la conquista delle città più importanti, ma perdono quando si alleano alla sinistra più radicale della France Insoumise, che non ha mantenuto lo slancio del primo turno. A destra invece bene i repubblicani, mentre l'estrema destra del Rassemblement National, pur progredendo, non sfonda. Ora, tutti, come detto già, guardano alle presidenziali del 2027. Quali possibilità hanno socialisti, partiti di centro e destra repubblicana di piazzare un loro candidato, evitando quindi che la corsa all'Eliseo si risolva in una sfida tra estrema destra ed estrema sinistra? Sentiamo nell'ordine i politologi Yves Meny e Paolo Modugno intervenuti stamane a Modena.
Il Partito Socialista e i Repubblicani sono un po' come questi villaggi Potemkin che sembrano molto bello, ma è un decor, perché sia il Partito Socialista che il Partito dei Repubblicani sono in grande imbarazzo per la campagna presidenziale che si svolgerà l'anno prossimo. Il grande handicap sia della sinistra che dei Repubblicani è di non avere per la prima volta forse un candidato naturale, un po' carismatico, che si impone al partito e che si allarga in altri partiti. Non hanno un candidato credibile e sono profondamente divisi all'interno di loro.
Nella prospettiva delle presidenziali effettivamente c'è una sola sicurezza, che è quella che il Rassemblement National avrà un candidato al secondo turno, probabilmente Bardella, perché in settembre i giudici dovrebbero confermare la non possibilità per Marine Le Pen, e tutta l'incertezza è su chi sarà il secondo candidato. C'è il sindaco di Le Havre, ovviamente ex primo ministro Edouard Philippe, che avendo vinto per la terza volta riesce a mantenere la sua città, è in questo momento il favorito, però tutto è ancora ovviamente da vedere, manca un anno e un mese, quindi c'è ancora tanto tanto da vedere.
Paolo Modugno e Yves Meny intervenuti questa mattina a Modem. In Germania ora, dove i socialdemocratici della SPD sono usciti con le ossa rotte da due appuntamenti elettorali locali, tanto che per il partito ora si parla di crisi esistenziale. Molto meglio andate invece gli alleati di governo, i cristiani democratici di Friedrich Merz, possono tirare un sospiro di sollievo. Da Berlino sentiamo Walter Rauer.
Dopo 35 anni di reggenza, il Partito Socialdemocratico ha perso la sua roccaforte storica in Renania-Palatinato e dopo 42 anni ha perso anche la poltrona di sindaco a Monaco di Baviera. Quelle di ieri si allineano in una lunghissima serie di sconfitte elettorali per l'SPD, che dopo la crisi anticipata del cosiddetto governo semaforo dell'ex cancelliere Olaf Scholz sembra lottare per la sua stessa sopravvivenza politica. A livello federale raggiunge dei sondaggi solo il 14% dei consensi e, fatta eccezione per il ministro della difesa Boris Pistorius, non dispone più di leader carismatici in grado di risollevare le sorti del partito. Il quadro politico in Germania sta cambiando velocemente. Ancora tiene l'Unione Cristiano-Democratica della CDU, che ieri in Renania-Palatinato ha dimostrato anzi di saper ancora vincere e che, forte di questa conferma, rafforza anche la posizione di Friedrich Merz in cancelleria. Un peso politico sempre maggiore lo occupa invece il partito della destra populista dell'Alternative für Deutschland, che anche ieri in Renania, come già successo due settimane fa in Baden-Württemberg, è riuscito a raddoppiare i suoi consensi, ottenendo quasi il 20% delle preferenze. Segno che il partito non può essere più considerato solo come un fenomeno politico prettamente tedesco orientale, ma che è in grado di vincere anche all'Ovest.
E questo era il nostro ultimo contributo per questa edizione della Radio Giornale. Vi ringrazio per l'ascolto, vi lascio allo sport.